testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 3, capitolo 166. I miracoli dopo l'elezione apostolica. Prima predica di Simone Zelote e di Giovanni. Gesù, scendendo a mezza costa, trova molti discepoli e molti altri ancora che si sono uniti piano piano ai discepoli, portati qui, in questo luogo fuori via, dal bisogno del miracolo, dal desiderio della parola di Gesù, venuti sicuri per indicazioni di gente o per istinto d'anima. Io penso che gli angeli degli uomini guidassero gli stessi, desiderosi di Dio, al Figlio di Dio. Né credo di fare con ciò della leggenda. Se si pensa con quale pronta e astuta costanza Satana portava i nemici a Dio e al suo Verbo, nei momenti in cui lo spirito demonico poteva fare apparire agli uomini una parvenza di colpa nel Cristo, è lecito poter pensare, più che lecito è giusto, anche gli angeli non fossero inferiori ai demoni e portassero gli spiriti non demonici al Cristo. E Gesù, a tutti questi che lo hanno atteso senza stanchezze e timori, si prodiga in soccorsi di miracoli e in soccorsi di parola. Quanti miracoli! Una fioritura pari a quella che decora le balze del monte. Grandi, come è quello di un fanciullo estratto ustionato atrocemente da un pagliaio in fiamme, portato qui su una barella, mucchio di carne arsa che mugola lamentosamente sotto al lino di cui lo hanno ricoperto, tanto è atroce il suo aspetto arso, morente ormai, e che Gesù risana alitandogli sopra e risarcendo le bruciature che si annullano completamente, tanto che il fanciullo sorge nudo affatto e corre felice verso la mamma che ne carezza piangendo di gioia le carni tutte guarite, senza tracce di fuoco, ne bacia gli occhi che si pensavano arsi e invece sono vivi e scintillanti di gioia, i capelli che sono appena corti ma non distrutti, quasi la vampa avesse fatto da rasoio e non da distruzione, fino al piccolo miracolo di un vecchietto tossicoloso che dice: non per me, ma perché devo fare da padre ai nipotini orfani e non posso lavorare il suolo con questo umore fermo qui in gola e che mi affoga. E poi il miracolo non visibile ma certo esistente che provocano le parole di Gesù. Fra voi è uno che piange con l'anima e non osa dire con la parola abbi pietà. Io rispondo, sia come tu chiedi, tutta la pietà, perché tu sappia che io sono la misericordia. Solo a mia volta ti dico, abbi generosità. Sii generoso con Dio. Strappa ogni legame col passato. Dio lo senti e a Lui che senti vieni allora con libero cuore, con totale amore. Chi sia fra la folla colui o colei al quale vanno queste parole, non so. Gesù dice ancora: Questi sono i miei apostoli. Altrettanti Cristi sono, perché io tali li ho eletti. Rivolgetevi ad essi con fiducia. Essi sanno da me tutto quanto vi abbisogna per le anime vostre. Gli apostoli guardano Gesù perfettamente spaventati, ma egli sorride e prosegue, e daranno le vostre anime luce di stella e ristoro di rugiada, tanto da impedirvi di languire nelle tenebre, e poi io verrò e vi darò pienezza di sole e di onde, tutta la sapienza per farvi forti e felici di soprannaturale fortezza e gioia. La pace a voi, figli. Sono atteso da altri più infelici e poveri di voi, ma soli non vi lascio. Vi lascio i miei apostoli, ed è come lasciassi i figli del mio amore affidati alle cure delle più amorose e fidate delle nutrici. Gesù fa un gesto di addio e di benedizione e si avvia, fendendo la folla che non lo vuole lasciare partire. Ed è allora che si ha l'ultimo miracolo, quello di una vecchierella semiparalizzata, condotta qui dal nipote, e che agita festosa il braccio destro, prima inerte, e grida: «Egli mi ha sfiorata col suo manto nel passare e sono guarita! Neppure lo chiedevo, perché vecchia sono, ma egli ha avuto pietà anche del mio desiderio segreto e col manto, un lembo di esso che mi ha sfiorato il braccio perduto, mi ha guarita. Oh, che grande figlio ha avuto il santo Davide nostro! Gloria al suo Messia! Ma guardate, anche la gamba è spedita come il braccio! Oh, come a 20 anni sono!» Il convergere di molti verso la vecchietta, che strilla con tutto il suo fiato la sua felicità, fa sì che Gesù possa svignarsela senza essere più oltre impedito. E gli apostoli dietro. Quando sono in un luogo deserto, quasi al piano, fra una folta brughiera che va verso il lago, si fermano un momento. Gesù per dire: «Vi benedico, tornate al vostro lavoro e fatelo, finché io verrò come ho detto». Pietro, fino ad allora sempre zitto, prorompe: «Ma signor mio, che hai fatto? Perché dire che noi abbiamo tutto quanto abbisogna alle anime? È vero, tu ci hai detto molto, ma noi siamo zucconi, io almeno, e di quello che mi hai dato me ne è rimasto poco, molto poco mi è rimasto. È come uno che di un pasto ancora nello stomaco il più greve, il resto non c'è più». Gesù sorride apertamente. «E dove è allora il resto del cibo?» «Ma non so. So che se io mangio piattini delicati, dopo un'ora non mi sento più niente nello stomaco, mentre se mangio radici pesanti o lenticchie con l'olio, ci vuole a mandarle giù. Ci vuole. Ma credi che radici e lenticchie, che sembra ti riempiano di più, sono quelle che meno ti lasciano di sostanza? Tutta scoria che passa con poco utile, mentre i piattini che in un'ora non ti senti più sono non nello stomaco dopo un'ora, ma nel tuo stesso sangue. Quando un cibo è digerito, non è più nello stomaco, ma il suo succo è nel sangue, e giova di più. Ora a te e ai tuoi compagni mi pare che di quanto vi ho detto più nulla o ben poco sia in voi. Forse vi ricordate bene le parti che più sono consone alla vostra particolare natura. I violenti, le parti violente, i meditativi, le parti meditative, gli amorosi, le parti tutto amore. Senza forse è così, ma credete, tutto è in voi, anche se vi pare che sia dileguato. Lo avete assorbito. Il pensiero vi si dipanerà come un filo multicolore, portandovi le tinte dolci o severe a seconda che ne avete bisogno. Non abbiate paura. Pensate pure che io so e che mai vi manderei se vi sapessi incapaci di fare. Addio, Pietro. Su, sorridi, abbi fede, un bell'atto di fede nella sapienza onnipresente. Addio a tutti. Il Signore resta con voi. E rapido li lascia, ancora stupiti e agitati di quanto hanno udito dire di dover fare. Eppure bisogna obbedire, dice Tommaso. Già. Oh, povero me. Quasi gli corro indietro, mormora Pietro. No, non lo fare. L'ubbidienza è amore a lui, dice Giacomo d'Alfeo. E cominciare mentre ancora egli ci è presso e può consigliarci se sbagliamo, è elementare e anche santa prudenza. Aiutarlo dobbiamo, consiglia lo zelote. È vero, Gesù è piuttosto affaticato. Bisogna sollevarlo un poco, come possiamo. Non basta portare le sacche, preparare i letti e il cibo. Questo chiunque lo può fare. Ma aiutarlo come egli vuole nella sua missione, conferma Bartolomeo. Tu dici bene perché sei dotto, ma io, quasi ignorante sono io, geme Giacomo di Zebedeo. Oddio, ecco che arrivano quelli che erano lassù. Come facciamo? Esclama Andrea. E Matteo. Scusate se io il più miserabile consiglio, ma non sarebbe meglio pregare il Signore invece di stare qui a lamentarsi su ciò che coi lamenti non si ripara? Su, Giuda, tu che sai tanto bene la Scrittura, di per tutti la preghiera di Salomone per ottenere la sapienza, presto, prima che ci raggiungano. E il Taddeo, con la sua bella voce baritonale, inizia. Dio dei miei padri, Signore di misericordia che tutto hai creato, eccetera, eccetera, fino al punto, per la sapienza furono salvati tutti quelli che a te, Signore, piacquero fin dal principio. Appena in tempo. Prima che la gente li raggiunga, li attorni, li assalga con mille domande sul dove è andato il maestro, sul quando tornerà, e più difficile ad essere accontentata con la richiesta. Ma come si fa a seguire il maestro non con le gambe, ma con l'anima, per le vie della via che egli indica? A questa domanda gli apostoli restano imbarazzati. Si guardano fra di loro e l'Iscariota risponde: col seguire la perfezione. Quasi fosse una risposta che possa spiegare tutto. Giacomo di Alfeo più umile e più pacato, pensa e poi dice: «La perfezione a cui accenna il mio compagno si raggiunge obbedendo alla legge, perché la legge è giustizia e la giustizia è perfezione». Ma la gente ancora non è contenta e chiede per bocca di uno che pare un capo: «Ma noi siamo piccoli, come fanciulli nel bene». I fanciulli non sanno ancora il significato del bene e del male, non distinguono. E noi, in questa via che egli indica, siamo così informi da essere incapaci di distinguere. Avevamo una via nota, quella antica, che ci è stata insegnata nelle scuole, così difficile, lunga, paurosa. Ora, dalle sue parole, sentiamo che è come quell'acquedotto che vediamo di qui. Sotto c'è la via delle bestie e dell'uomo. Sopra, sugli archi leggeri, alta nel sole e nell'azzurro, presso ai rami più alti che frusciano e cantano per il vento e gli uccelli, vi è un'altra via, liscia, pulita, luminosa, quanto quella inferiore è scabra, sporca, oscura. Una via per l'acqua che è limpida e sonante, che è benedizione, per l'acqua che viene da Dio e che è accarezzata da ciò che è di Dio, raggi di sole e di stelle, fronde novelle, fiori, ali di rondine. Noi vorremmo salire a quella via più alta e che è la sua, e non sappiamo, perché siamo confitti qui, in basso, sotto il peso di tutta la costruzione antica. Facciamo. Colui che ha parlato è un giovane sui 25 anni, bruno, robusto, dallo sguardo intelligente e l'aspetto meno popolano della maggioranza dei presenti. Si appoggia ad un altro più maturo. L'Iscariota, che alto come è lo vede, sussurra ai compagni: «Presto, parlate bene, vi è Erma con Stefano. Stefano, amato da Gamaliele». Cosa che finisce di imbarazzare del tutto gli apostoli. Infine, lo zelote risponde: «L'arco non sarebbe se non ci fosse la base nella via oscura. Questa è la matrice di quello che da essa si lancia e sale nell'azzurro di cui tu sei voglioso. Le pietre confitte nel suolo e che sorreggono il peso senza godere dei raggi e dei voli non ignorano però che essi ci sono, perché talora una rondine cala con uno strido fino al fango e carezza la base dell'arco, e scende un raggio di sole o di stella a dire quanto è bello il firmamento. Così, nei secoli passati, è scesa di tempo in tempo una parola celeste di promessa, un raggio celeste di sapienza, per carezzare le pietre oppresse dal corruccio divino, perché le pietre erano necessarie. Non sono, non furono e non saranno mai inutili. Su esse si è elevato lentamente il tempo e la perfezione del conoscere umano, fino a raggiungere la libertà del tempo presente e la sapienza del conoscere sovrumano. Già leggo la tua obiezione, ti è scritta in volto. È quella che tutti abbiamo avuto prima di saper comprendere che questa è la nuova dottrina, La buona novella, predicata a coloro che per un processo aritroso non sono divenuti adulti con l'elevarsi delle pietre del sapere, ma si sono sempre più oscurati come muro che sprofonda in un abisso cieco. Noi, per uscire da questa malattia di oscuramento soprannaturale, dobbiamo liberare coraggiosamente la pietra fondamentale da tutte le pietre sovrapposte. Non abbiate tema di demolire quello che è un alto muro, ma che non porta la linfa pura della sorgente eterna. Tornate alla base. Quella non va mutata, è da Dio, ed immobile è. Ma prima di scartare le pietre, perché non tutte sono malvagie e inutili, provatele una ad una al suono della parola di Dio. Se le sentite non discordi, ritenetele, riusatele per ricostruire. Ma se in esse sentite il suono discorde della voce umana o quello lacerante della voce satanica, e non vi potete sbagliare, perché se è voce di Dio è suono d'amore, se è voce umana è suono di senso, se è voce satanica è voce d'odio, allora frantumate le pietre malvagie. Dico frantumate, perché è carità non lasciare indietro germi o oggetti di male che possano sedurre il viandante ed indurlo ad usarle per suo danno. Frantumate letteralmente ogni cosa non buona che fu vostra in opere, scritti, insegnamenti o atti. Meglio restare con poco, elevarsi appena di un cubito, ma con buone pietre, che per dei metri, ma con pietre malvagie. I raggi e le rondini scendono anche sulle muricce appena elevate dal suolo e i fioretti umili della proda con facilità giungono ad accarezzare le pietre basse, mentre le superbe pietre che vogliono elevarsi inutili e scabre non hanno che schiaffi di rovi e abbracci di tossici. Demolite per ricostruire e per salire, provando la bontà delle vostre antiche pietre alla voce di Dio. Bene parli, uomo, ma a salire? Come? Ti abbiamo detto che meno di pargoli siamo. Chi ci fa salire sull'erta colonna? Proveremo le pietre al suono di Dio, frantumeremo le meno buone, ma come salire? È vertigine solo a pensarlo, dice Stefano. Giovanni, che ha ascoltato a capo chino, sorridendo a se stesso, alza un volto luminoso e prende la parola. Fratelli, vertigine è pensare di salire, è vero. Ma chi vi dice che è necessario attaccare l'altezza direttamente? Questo non i pargoli, ma neppure gli adulti lo possono fare. Solo gli angeli possono lanciarsi negli azzurri perché hanno libertà da ogni peso di materia. E negli uomini solo gli eroi della santità lo possono fare. Abbiamo un vivente che tuttora, in questo mondo avvilito, sa essere eroe di santità come gli antichi di cui si infiora Israele, quando i patriarchi erano amici di Dio E la parola del codice eterno era la sola, ma la ubbidita da ogni retta creatura. Giovanni, il precursore, insegna come si attacca l'altezza direttamente. È un uomo, Giovanni, ma la grazia che il fuoco di Dio gli ha comunicata, mondandolo dal ventre della madre, così come fu mondato dal serafino il labbro del profeta, perché potesse precedere il Messia senza lasciare fetore di colpa di origine sulla via regale del Cristo, ha dato a Giovanni ali di angelo e la penitenza le ha fatte crescere, abolendo insieme quel peso di umanità che la sua natura di nato di donna aveva conservato. Onde Giovanni, dal suo speco, dove predica penitenza, e dal suo corpo, dove arde lo spirito sposato alla grazia, lancia, può lanciare se stesso al sommo dell'arco oltre il quale Dio, l'Altissimo Signore Dio nostro, e può, dominando i secoli passati, il giorno presente, il tempo futuro, annunciare con voce di profeta, con occhio d'aquila che può fissare il sole eterno e riconoscerlo. Ecco l'agnello di Dio, colui che leva i peccati del mondo, e morire dopo questo suo canto sublime, che sarà usato non solo nel tempo limitato, ma nel tempo senza fine, nella Gerusalemme per sempre eterna e beata, per acclamare la seconda persona, per invocarla sulle miserie umane, per osannarla nei fulgori eterni. Ma l'agnello di Dio, il dolcissimo agnello che ha lasciato la sua luminosa dimora dei cieli, nei quali è fuoco di Dio, in abbraccio di fuoco. Oh, eterna generazione del Padre, che concepisce col pensiero illimitato e santissimo il suo Verbo, e se lo assorbe, producendo una fusione d'amore, e crea lo spirito di amore in cui si accentra la potenza e la sapienza. Ma l'agnello di Dio, che ha lasciato la sua purissima, incorporea forma, per chiudere la sua purezza infinita, la sua santità, la sua natura divina in carne mortale, sa che noi non siamo immondati dalla grazia, ancora non lo siamo, e sa che non potremmo, come l'aquila che è Giovanni, lanciarci nelle altezze, sul culmine, dove è Dio uno e trino. Noi siamo i piccoli passeri del tetto e della via. Siamo le rondini che toccano l'azzurro, ma si cibano di insetti. Siamo le calandre che vogliono cantare per imitare gli angeli, ma rispetto al cui canto il nostro è fremito discorde di cicala estiva. Questo, il dolce agnello di Dio, venuto per levare i peccati del mondo, lo sa. Perché se non è più lo spirito infinito dei cieli, avendo costretto se stesso in carne mortale, la sua infinità non è menomata per questo, e tutto sa, essendo sempre infinita, la sua sapienza. Ed ecco allora che ci insegna la sua via, la via dell'amore. Egli è l'amore che per misericordia di noi si fa carne. Ecco allora che questo amore misericordioso ci crea la via che anche i piccoli possono salire. Ed egli, non per bisogno proprio, ma per insegnarcela, la percorre per primo. Egli neppure avrebbe bisogno di aprire le ali per rifondersi col padre. Il suo spirito, io ve lo giuro, è chiuso qui sulla misera terra, ma è sempre col padre, perché tutto può Dio e Dio egli è. Ma va avanti, lasciando dietro di sé gli aromi della sua santità, l'oro e il fuoco del suo amore. Osservate la sua via. Oh, ben giunge all'arco sommo, ma come è placida e sicura. Non è una retta, è una spirale. Più lunga è il suo sacrificio di amore misericordioso. Si svela in questa lunghezza su cui egli trattiene se stesso per amore di noi deboli. Più lunga, ma più adatta alla nostra miseria. La salita all'amore, a Dio, è semplice come è semplice l'amore, ma è profonda. Perché Dio è un abisso che direi irraggiungibile se egli non si abbassasse per farsi raggiungere, per sentirsi baciare dalle anime di lui innamorate. Giovanni parla e piange, sorridendo con la bocca nell'estasi del suo svelare Dio. È lunga la semplice via dell'amore, perché l'abisso che è Dio non ha fondo e tanto uno potrebbe salire quanto volesse. Ma l'abisso mirabile chiama il nostro abisso miserabile, chiama con le sue luci e dice: venite a me. Oh, invito di Dio, invito di Padre, udite, udite, dai cieli lasciati aperti, perché il Cristo ne ha spalancato le porte. Mettendo a tenerle tali gli angeli della misericordia e del perdono, perché in attesa della grazia sugli uomini ne fluissero almeno luci, profumi, canti e sereni, atti a sedurre santamente i cuori umani, vengono incontro a noi parole soavissime. È la voce di Dio che parla, è la voce dice: la vostra puerizia, ma è la vostra moneta migliore. Vorrei che tutta affatto piccola diveniste per avere in voi l'umiltà, la sincerità e l'amore dei pargoli, il confidente amore dei pargoli verso il Padre. La vostra incapacità, ma è la mia gloria. Oh, venite! Neppure vi chiedo che voi da voi stessi proviate il suono delle pietre buone e cattive. Mandatele a me, io le sceglierò e voi vi ricostruirete. La scala alla perfezione. Oh no, piccoli figli miei! Qui la mano, nella mano del figlio mio, fratello vostro, ora e così al suo fianco ascendete. Ascendere! Venire a te, eterno amore, prendere la tua somiglianza, ossia l'amore, amare, ecco il segreto, amare, darsi, amare, abolirsi, amare, fondersi. La carne, un nulla, il dolore, un nulla, il tempo, un nulla. Il peccato stesso diviene nulla se io lo sciolgo nel tuo fuoco, oh Dio. L'amore solo è l'amore. L'amore che ci ha dato l'incarnato e Dio ci darà ogni perdono. E amare è atto che nessuno sa meglio dei pargoli fare. E nessuno è amato più di un pargolo. Oh tu, che non conosco, ma che vuoi conoscere il bene per distinguerlo dal male, per avere l'azzurro, il sole celeste, tutto quanto è letizia soprannaturale. Ama, e l'avrai. Ama Cristo. Morirai nella vita, ma risusciterai nello spirito. Con uno spirito nuovo, senza più aver bisogno di usare le pietre, sarai per l'eternità un fuoco che non muore. La fiamma sale, non ha bisogno di scalini né di ali per salire. Libera il tuo io da ogni costruzione, poni in te l'amore, fiammeggerai. Lascia che ciò avvenga senza restrizioni. Aizza anzi la fiamma, gettandovi ad alimentarla tutto il tuo passato di passioni, di sapere. Si distruggerà nella fiamma il men buono, e ciò che già è metallo nobile sarà puro. Gettati, oh fratello, nell'amore attivo e gaudente della Trinità. Comprenderai ciò che ora ti pare incomprensibile, perché comprenderai Dio, il comprensibile solo da quelli che si danno senza misura al suo fuoco sacrificatore. Ti fisserai in ultimo in Dio in un abbraccio di fiamma, pregando per me, il pargolo di Cristo che ha osato parlarti dell'amore. Sono tutti di stucco. Apostoli, discepoli, fedeli. L'interpellato è pallido, mentre Giovanni è di porpora, non tanto per la fatica, quanto per l'amore. Infine Stefano ha un grido. «Te benedetto! Ma dimmi chi sei?» E Giovanni, ed ha un atto che mi ricorda molto la Vergine nell'atto dell'Annunciazione, dice piano, curvandosi come adorando colui che nomina. «Sono Giovanni. Tu vedi in me il minimo fra i servi del Signore. Ma chi il tuo maestro prima d'ora?» «Alcuno che Dio non sia, poiché ho avuto il latte spirituale da Giovanni, il presantificato di Dio. Mangio il pane di Cristo, verbo di Dio, e bevo il fuoco di Dio che mi viene dai cieli. Sia gloria al Signore.» «Ah, ma io non vi lascio più, né te né costui, nessuno lascio, prendetemi. Quando... Oh, ma qui è Pietro, il capo fra noi.» E Giovanni prende lo sbalordito Pietro e lo proclama così, il primo. E Pietro ritrova se stesso. Figlio, a grande missione occorre severa riflessione. Questo è l'angelo di noi e accende. Ma occorre sapere se la fiamma in noi potrà durare. Misura te stesso e poi vieni al Signore. Noi ti apriremo il cuore come a fratello carissimo. Per intanto, se vuoi conoscere meglio la nostra vita, resta. Le greggi del Cristo possono crescere a dismisura per essere scelti tra i perfetti e gli imperfetti, i veri agnelli dai falsi montoni. E con questo affine la prima manifestazione apostolica.